Cesco, cosa porti?
T'asciugo dell'onghi, il deumidificatore che toglie l'umidità.
Perché due?
Una è per Tony. Eccolo t'asciugo, asciuga la casa, la cantina, la biancheria,
le ossa poi.
E l'umidità va nella tanica.
Cesco! Cesco! Guarda quanta!
Sì, asciuga tutto, tutto!
Il canal, chi asciuga il canal?
Deumidificatori t'asciugo dell'onghi.
Questa sera ve l'abbiamo fatta sentire quasi tutta la nostra sigla.
Ma perché è bella, bellissima!
Benvenuti, quinta puntata dell'Accademia della Brusca, qui su Radio Wombat.
Tu non sai che questa sigla ce la invidiano tutti. C'è chi qui in radio fa le corse a fare i super jingle, le sigle che spaccano. Ma no, ragazzi, non avete capito niente. Questa è la sigla giusta.
E noi siamo le Iva Zanicchi dell'Ether, ma anche no.
Ma anche meglio
anche
no.
Anche no.
Benissimo, siamo alla quinta puntata. Quinta puntata, capito? Scritto V maiuscola, come uno che ho preparato stasera.
E chi è? Raccontaci un po' questo
mia,
V.
Qui stasera si parte con Carlo Quinto, capito?
Oppala.
Cioè non è che si parte con Truman, con Trump, con Trappattoni, mi vengono solo quelli che iniziano con la
Spalletti, insomma, siamo anche esperte di calcio.
Sì, sicuramente, parli. Capito, 3.000 siepi, 3.000 brusche. E niente, oggi parlavamo un po' così, che dire, del pregiudizio linguistico. E abbiamo pensato a una frase bellissima, la citazione linguistica, esatto. Che è quella di Carlo Quinto, che disse tipo qualcosa come parlo spagnolo con Dio e sti cazzi, aggiungerei io per far la rima, francese con gli uomini, italiano con le donne e il tedesco col mio cavallo.
Era un uomo saggio.
Un uomo pieno di pregiudizi, secondo me, perché tutto ruota intorno al pregiudizio quest'oggi.
Esattamente, spagnolo, francese, italiano, tedesco,
pensa.
Lingue, tutte quante indoeuropee, ovviamente, quasi tutte latine, a parte il tedesco.
Il tedesco, no, infatti.
Quasi tutte neolatine, ma tutte molto diverse, in particolar modo la nostra, che è l'italiano. Poi la Neni adesso ci dirà. Diversa al suo interno, quindi adesso la Neni poi ci racconta un po'.
No, volevo solo raccontare questa faccenda del pregiudizio linguistico, perché è vero che come in tutti gli ambiti la mente umana si apre al pregiudizio, si lascia andare. Per esempio, allora, ci sono dei diversi tipi di pregiudizi linguistici. I primi che trattiamo sono quelli strettamente linguistici e sono l'idea che ci siano state tipo delle lingue primitive, ok? Quindi con dei sistemi fonologici, grammaticali, morfologici poco sviluppati o comunque meno sviluppati di quello che potremmo pensare. E invece no, non è assolutamente così.
Come se l'uomo di Cro-Magnon, per esempio, parlasse davvero come io uomo, clava.
Donna tu, capello lungo, trascinare per terra, schiena graffiata. E invece no, perché tutte le lingue in realtà hanno dei sistemi complessi. Questo è il primissimo pregiudizio. Poi c'è un altro pregiudizio che praticamente esprime il significato contrario, ovvero si pensa che ci siano state lingue più logiche di altre. Molti reputano, per esempio, latino e greco lingue più logiche di quelle presenti o di altre esistite. Invece no, perché sono comunque tutte lingue logiche. Questo perché? Perché sono tutte prodotte dalla mente umana e qualsiasi tipo di lingua, in quanto tale prodotta dalla lingua umana, non può essere meno logica di un'altra, semplicemente.
Ah, Chomsky.
Ah, sempre lui. Sì. Torna sempre lui a galla.
La nostra linguistica generativa.
Mi è venuto in mente, vabbè, niente, lasciamo perdere. Torna a galla, sai. Mi si è rotto il cesso per 2 settimane di fila, quindi ho un problema serio.
Esattamente, ma questi sono i guai fiorentini.
Via. I guai delle case vecchie. Terzo pregiudizio importantissimo, secondo me, che si può pensare talvolta che la lingua è un sistema più evoluto del dialetto. Ah, giammai!
Smentiremo stasera.
Perché poi abbiamo detto già varie volte che non è così. Per esempio, appunto, come si disse la volta scorsa, l'italiano deriva dalla variante toscana scritta e appunto è semplicemente stato scelto perché per motivi economici, prima di tutto sociolinguistici, piuttosto
sociali.
Che sociali, eccetera, eccetera. Questo è un po' l'inizio, i primi pregiudizi, quelli che saltano proprio all'occhio, ok? Che dire?
Ci sembrerebbero essere anche quelli più fondati.
Sì, infatti. E poi ci sono altri pregiudizi, quelli un po' più banali, ma in realtà poi determinano anche tanti aspetti, tanti modi di porsi nei confronti della lingua e di chi la parla, che sono quei pregiudizi di bellezza e bruttezza. Penso gli olandesi dicessero della loro stessa lingua che non era una lingua ma un mal di gola, qualcosa del genere. Loro stessi la reputano qualcosa di poco gradevole.
Questo me l'ha detto un ragazzo belga una volta, parlando con un suo amico che aveva origini olandesi, parlava di questa loro R molto strana, quasi arrotata, però al tempo stesso moscia, per cui è un suono molto strano, quasi gutturale. Diceva appunto questa cosa, che l'olandese è una lingua brutta.
Vedi, come un po' riprende quello che diceva Carlo V, scegliere quale lingua utilizzare se decidi di parlare col cavallo con una donna, insomma, certo anche quello fa. L'ultimissimo, che secondo me è anche un po' sottovalutato, è il pregiudizio di decidere che quella lingua è facile e quella lingua è difficile, nel senso, ovviamente per noi italiani lo spagnolo è leggermente più facile da comprendere per ovvie ragioni che non stiamo qui a discutere, però non è che tutti noi italiani parliamo lo spagnolo, anzi proprio perché lo sottovalutiamo, in realtà poi siamo dei cani anche quando decidiamo di imparare a studiarlo un pochino.
Infatti ha una perifrastica completamente rovesciata rispetto all'italiano nell'uso del congiuntivo, del condizionale, quindi.
E questa cosa capita spesso anche quando incontri una persona che si avvicina per caso alla lingua dei segni e la prima cosa che ti dicono è: ah, ma guarda, ma è facile, ma vedi, è tutto iconico, allora lo so fare anch'io. Questo lo dicono tutti i primi 3 giorni, non ce n'è uno che impari a dire come si chiama in lingua dei segni. Questo, ormai anni di esperienza mi hanno portato a dire che questo, per quello, ripeto, è uno dei pregiudizi più sottovalutati. In realtà, secondo me, uno di quelli più gravi dal punto di vista proprio dell'approccio alla lingua che ha per lo spagnolo degli italiani, piuttosto che la lingua dei segni, perché bere si dice bere, allora tutto è un gesto, allora si fa tutti, non ce n'è uno che la sappia minimamente fare questa lingua.
Anche perché non si tratta di imitare qualcosa nella lingua dei segni, cioè non è che se io faccio fortunato no, forse quello sì
potrebbe vagamente assomigliare a un culo così.
Esatto, voi a casa fate tutti questo gesto ora.
Più o meno
nella lingua dei segni avrete detto fortunato e non ti faccio un culo così.
Però se ti dico problema non ha assolutamente un minimo di iconicità, ecco. Questa cosa chiaramente poi ci fa riallacciare al sì, ok, lo spagnolo per gli italiani può sembrare semplice, ma vallo a dire a un cinese che lo spagnolo è facile, quindi il relativismo che insomma sempre si riaffaccia.
Si reitera.
Poi che altro? Basta, questi sono i pregiudizi di base. Poi, vabbè, chiaro, se poi andiamo a vedere le differenze fra lingua e dialetto, che cosa possiamo dire? Quello che un po' si è detto finora, che non ci sono distinzioni qualitative. Quindi, se siamo propensi a pensare che la lingua è qualitativamente superiore al dialetto, no, non è assolutamente così, né dal punto di vista morfologico, né dal punto di vista sintattico, né, anzi forse tantomeno, dal punto di vista proprio fonologico. L'unica cosa che può succedere è che ci sia una lingua che ha semplicemente un bagaglio lessicale più povero in determinati ambiti, per ovvie ragioni, perché magari, che ne so, la lingua dei segni non si è evoluta in maniera specifica nella terminologia scientifica ad alto livello, perché probabilmente la comunità sorda non ha avuto la fortuna di compiere un determinato percorso di studi che poi lo portasse a ottenere anche quella posizione sociale. Quindi ci sono delle differenze qualitative, ma che sono ovvie in base al tipo di contesto socioculturale in cui la lingua si sviluppa.
Lo stesso è per il dialetto, nel senso quasi tutti i dialetti italiani, quindi non vernacoli, ma dialetti, quindi lingue praticamente, contesti linguistici differenti rispetto all'italiano per fonologia, per grammatica, per costruzione della frase, in questi dialetti noi troviamo spesso e volentieri delle terminologie oppure la traduzione di un unico termine con cinque varianti, per esempio.
Sì.
Perché? Perché evidentemente i dialetti si affacciano e si rifanno a un determinato mestiere, un determinato stile di vita, per cui è molto difficile trovare termini scientifici, mentre sarà molto facile trovare termini legati al settore primario, diciamo, del lavoro, della produzione proprio agricola e quant'altro. Per cui vediamo che non dobbiamo essere razzisti nei confronti delle lingue, di qualsiasi lingua.
No
si
al
parli.
Pregiudizio.
No al pregiudizio in generale, no al pregiudizio linguistico soprattutto.
E soprattutto ora, nel caso dell'italiano, se ne è anche già parlato, ci sono i neologismi, che è vero per quanto riguarda la lingua italiana o comunque le lingue soprattutto orali, quelle tendono a inserire dei neologismi che diciamo non sono proprio raffinatissimi, comunque diciamo se ne potrebbe fare a meno. Invece le altre lingue che hanno, magari lingue o dialetti che hanno delle lacune dal punto di vista lessicale, sono pronte ad accogliere tutta una serie di neologismi, vuoi per i cambiamenti della società, vuoi per l'apertura di alcuni ambiti sociali rispetto ad altri. Insomma, ben venga il neologismo quando non si tratta solo della parola spoilerare, piuttosto
hashtag,
che
perché poi non è neanche neologismo.
Infatti,
sì.
Esatto. E basta, il pippone è finito!
Il primo, attenzione,
il primo
perché
pippone è finito.
Saremo qui con voi fino alle 8.30, 20.30, per cui ne seguiranno altri, ma state con noi perché ci sono ospiti e tante cose belline.
Non cambiate canale.
Well, you know, I've always wanted to come in here, and now that I got a mustache, the timing feels right.
Wow, all this stuff looks pretty good. Can we get some salami and...
Brian, let me handle this. Scusi, babbida boopi?
Che cosa?
Peter, what are you doing?
Speaking Italian. Babbida boopi?
Peter, you can't speak Italian just because you have a mustache.
Tu sei un pazzo, va bene da qui. Sono stanco di te, ti do un pugno nella testa. Ti uccido con questa carne.
Babbi bubi. Questi erano i Griffin fantastici, davvero.
Il
Peter parla italiano. Non puoi parlare italiano soltanto perché hai i
baffi. Per l'appunto, a proposito di pregiudizi. Bene, adesso ascoltiamo un pezzo serio però.
Molto serio.
Insomma.
gente di Toscana che si fa per ride, ma non ci venire in ghigna prima di fare le sfide. Vai in biblioteca, leggi l'audio guida, la ola, l'annuncia, orta, orta, vieni vide. Siamo gente di Toscana che si fa per ride, ma non ci venire in ghigna prima di fare le sfide. Vai in biblioteca, leggi l'audio guida, la ola, l'annuncia, orta, orta, vieni vide. De, non ho capito com'è che oggigiorno tutti vanti fanno i ganzi, fanno le anzoni, o il dialetto fanno i boni, e noi si deve fa la figura dei coglioni. Oh, t'avverto, un di che un te l'ho detto, un prende per il culo perché è un short dialetto, che poi rappo in vernaulo e ti cao sul petto. Scorta bimbetto, portami rispetto, short sono senza sci. Oh la lata omi a dirlo, vieni vi, obriao, ti pare e ti cao, dal Chianti alla Maremma, dal litorale al Prao, Versilia e Lunigiana nell'Asa e Pisa gao. Siamo gente di Toscana che si fa per ride, ma non ci venire in ghigna prima di fa le sfide. Vai in bibliotea, leggi l'audio guida, la ola, l'annuncia, orta, orta, bene vide. Siamo gente di Toscana che si fa per ride, ma non ci venire in ghigna prima di fa le sfide. Vai in bibliotea, leggi l'audio guida, la ola, l'annuncia, orta, orta, bene vide. Alza il volume a palla e qui si fa il macello, gente di Toscana, ma è Benigno e Panariello, lascelle, brochere, broleso nel cervello, te garbato il ritornello,
è troppo bello.
I top dei top, granduato hip hop, per vinello giù all'Arci, la spesa alla Oppe. E se non ci credi vieni via a vedere, bada bim, bada bim, bada bim, boom be. Siamo gente di Toscana, beh, di brutto, gente di Toscana, bestia di brutto, gente di Toscana, beh, di brutto, gente di Toscana, bestia di brutto. Per la festa bimbi c'è tutto, c'è il salame, c'è il prosciutto, c'è il budello di Tuma. Siamo gente di Toscana che si fa per ride, ma non ci venire in ghigna prima di fa le sfide. Vai in bibliotea, leggi l'audio guida, la ola, l'annuncia, orta, orta, vieni vide. Siamo gente di Toscana che si fa per ride, ma non ci venire in ghigna prima di fa le sfide. Vai in bibliotea, leggi l'audio guida, la ola, l'annuncia, orta, orta, vieni vide. Siamo gente di Toscana che si fa per ride, ma non ci venire in ghigna prima di fa le sfide. Vai in bibliotea, leggi l'audio guida, la ola, l'annuncia, orta, orta, vieni vide. Siamo gente di Toscana che si fa per ride, ma non ci venire in ghigna prima di fa le sfide. Vai in bibliotea, leggi l'audio guida, la ola, l'annuncia, orta, orta, vieni vide.
Oh, sa da di dandà.
Rieccoci.
Siamo tornati, abbiamo alzato i volumi delle voci, grazie a chi ci ascolta e che ci dà il feedback, per usare la parola inglese che non dovevamo usare. E perfetto, quindi dopo il primo cazziatone della Nenia, ora tocca a me. In realtà stasera vi vorremmo parlare appunto di... Ecco. Di lingua italiana, ovviamente, quindi abbiamo fatto questo discorso introduttivo su tutti quelli che sono i pregiudizi che ruotano attorno a una lingua oppure che ruotano attorno al suo apprendimento, il suo uso. Potremmo dire che si tratta di quasi campanilismo. Però prima di arrivare a parlare di campanilismo, ovviamente è un qualcosa di cui noi italiani siamo parecchio esperti.
A chi c'ha il campanile più alto?
Qua in Toscana, boia de. Prima vi vorrei parlare di quella che è l'isoglossa, questo termine fantastico, quasi sconosciuto.
Certificazione isoglossa 2003? No,
forse quella per i campanili. La certificazione di isoglossa, no? L'isoglossa è una sorta di linea immaginaria che su una carta geografica segna i confini di un'area linguistica che è uniforme rispetto a uno o più fenomeni registrati in quella zona. È una definizione un po' difficile, lo so, ma è una linea immaginaria che ci serve a distinguere le varietà linguistiche italiane, cioè i nostri dialetti. E, per esempio, l'isoglossa Ancona-Roma è quella che ci aiuta a distinguere, ad esempio, la pronuncia di quando a quando, per esempio. Quindi quando in Toscana e quando la si usa già in Umbria e Lazio, per esempio. E quindi quante sono queste isoglosse? Essenzialmente sono due. La prima, la linea Massa Senigallia, o conosciuta anche come la Spezia Rimini, che divide le parlate settentrionali da quelle centrali. Quindi sotto Rimini l'isoglossa determina, anzi indica, un cambiamento. E poi abbiamo, come dicevamo prima, anche la seconda, che è decisamente importante, perché appunto suddivide un'area parecchio, come dire, disomogenea e abbondante, che è appunto l'isoglossa Ancona-Roma. Quindi individua il limite tra le parlate centrali e quelle del mezzogiorno.
Io vorrei una suddivisione dell'A1 in isoglosse, cioè tipo A1 dal casello Bezzolle a isoglosse numero 3.
Potremmo farlo noi.
Possiamo
andare clandestinamente ad attaccare cartelli dicendo qui finisce l'isoglossa Massa Senigallia,
come il cartello Roma. Quello della barra, no? Qui finisce la Toscana, no? Esatto. Isoglossa tra barra obliqua rossa, sarebbe stupendo.
Io stasera
viaggerei più sicura.
Anch'io, ecco. Mi divertirei anche di più. Chi vuole si aggreghi a noi stasera, ci troviamo tutti sulla 4 corsie.
Perfetto,
e iniziamo da lì. Andando verso Siena e iniziamo
ad appiccicare.
Nastro
rosso e via.
E via andare. appunto, quindi, venite con noi a delimitare le isoglosse e raccontarci un po' qual è il vostro dialetto. Perché in Italia i dialetti sono veramente tantissimi. Io non li ho contati, non mi sono informata dal punto di vista, diciamo, numerico delle quantità, ma sono veramente tantissimi. Perché sono un aspetto peculiare della nostra cultura. Sono diversi gli uni dagli altri, anche a distanza di pochi chilometri. Posso confermare io da Emiliana che il dialetto ferrarese è differente dal dialetto di Comacchio, quindi di un paese nella stessa provincia, e contribuiscono questi dialetti a formare la nostra unicità, quindi una realtà culturale parecchio variegata.
Vedi il campanile e parlano un dialetto diverso, guarda.
Esatto.
Ancora lo vedi,
esatto.
Ma sai che lì sotto... Magari si dice sì campanile, ma chissà con quale
conta che in comacchiese tipo anguilla, visto che è il cibo del locale,
ecco.
Se non sbaglio si dice mare tail, una cosa del genere, che in ferrarese invece è anguilla, nel senso non ha forse nemmeno una variante dialettale particolare.
Penso in sardo si dica anguidda.
Quindi voi avete praticamente una variante
fonologica. Non sono sicura perché... in cagliaritano spesso si italianizza e si sardizzano alcuni termini, perché siamo un po' più fighetti e quindi
sì.
Abbiamo perso tante cose.
Non siete pirati comacchiesi voi.
No, per niente. Siamo pirati sì, ma in un altro modo.
Beh, qui c'è una cosa interessante da aggiungere, proprio la differenza a livello geografico, nel senso la Sardegna è un'isola, è vero, quindi isola isolato. Però è entrata in contatto con tantissime civiltà differenti, i catalani, i toscani, i liguri, per esempio.
I pisani,
appunto, non volevo entrare nel
dettaglio. Verbudello di Tumà,
ecco.
Per l'appunto.
Perfetto. Nell'est invece, soprattutto sulle zone adriatiche palustri, come Comacchio, come Chioggia, e tutto quello che è compreso sul delta del Po, per esempio, la varietà linguistica è molto limitata ed è veramente circoscritta, quindi se parlate con un comacchiese non capirete nulla. Perché? Perché è una zona, per quanto attaccata, diciamo, alla penisola, completamente isolata, terra di nebbie, terra di incursioni piratesche e con un mare bassissimo, praticamente molto facile da navigare come l'Adriatico, però nessuno ci voleva andare a Comacchio. D'altronde li capisco, insomma. Quindi, tutto questo per dire che, come dice Tullio De Mauro, non possiamo parlare di Italia, ma parliamo di Italie. E quindi entriamo nel nostro nocciolo della questione, il campanilismo contro il nazionalismo. De Mauro...
fanno cagare un po' entrambi, te lo dico, ma vabbè.
Siamo un programma di linguistica per cui sì,
ci tocca
proprio anche a livello, diciamo, filologico, romanzo, e però non in realtà anche a me me ne frega il giusto, nel senso, per essere coerenti con quello che abbiamo detto prima, non ci deve essere il pregiudizio linguistico e nemmeno verso la persona. Però è divertente. È anche
sì, anche
un po'...
perché poi è un aspetto reale della linguistica, dello studio delle lingue, dell'espressione della lingua vera e propria. È inevitabile che ci siano.
Sì, e in questo noi siamo aspetti. Secondi solo agli indiani, davvero. Gli indiani sono un altro territorio ricco di lingue, di sfumature. E non so quanto siano campanilisti da quelle parti, ma mi pare di capire parecchio.
Sì.
Quindi, cosa diceva De Mauro? Che si parla di Italie, da comune a comune i dialetti, gli accenti, come i cibi e le tradizioni variano. Quindi in Italia è corretto parlare di campanilismo anziché parlare di nazionalismo, a differenza, non so, della Germania, dove in un determinato periodo storico c'è stata un'unificazione totale che ha portato alla nascita di un sentimento nazionale fortificato da una lingua comune, mentre l'Italia fin dai tempi più antichi ha avuto uno sviluppo culturale differente. Non sto a farvi il pippone, ma più o meno lo sappiamo tutti, dal processo, diciamo, di romanizzazione che comprendeva non solo l'Italia, ma la Spagna, la Gallia, quindi zona della Francia e del nord Italia, e la Romania, da lì siamo arrivati poi, i romani comunque dopo lo sgretolamento del loro impero hanno comunque, o perlomeno non loro stessi, ma la lingua latina ha continuato a vivere ovviamente con una commistione con quelle che erano le lingue locali, quindi dal latino effettivamente parlato sono nati i volgari, dai volgari sono nate le lingue neolatine come il francese, l'italiano, lo spagnolo, il rumeno, ma anche per quanto riguarda noi e una parte di spagnoli, per loro il catalano, l'asturiano, insomma per noi invece sono nati anche il milanese, il mantovano, il genovese, il sardo, il siciliano, l'emiliano, il lucano, eccetera eccetera eccetera. E il latino quindi in questi mille anni ha innestato, nei suoi mille anni quasi di impero, ha innestato un florilegio di lingue. Cosa succede però? Arriviamo al 1861. Succede che nessuna delle popolazioni, tra virgolette, assoggettate all'unificazione italiana, perché è stato un assoggettamento, non è stato... sicuramente nulla di troppo volontario, quindi le popolazioni assoggettate all'autonomia politico-amministrativa non hanno perso i loro costumi, le loro tradizioni locali e non hanno perso nemmeno il loro dialetto. Perché? Perché, come si diceva prima, per una varietà nemmeno diacronica ma locale proprio, la lingua era strettamente, la lingua, il dialetto è strettamente connesso ai bisogni quotidiani, per cui andare a pescare la lingua letteraria, come poteva essere l'italiano nel 1863, per dire, non era cosa proprio. E cos'è successo? Insomma, che nel 1861 la lingua nazionale scelta è stata, come diceva la Nenia prima, il fiorentino scritto. Se non sbaglio, il modello era quello di Manzoni della Colonna Infame.
Dovrebbe, sì.
E questo perché? Perché il fiorentino aveva goduto di enorme prestigio nel passato, quindi con Lorenzo il Magnifico e le tre corone, quindi Dante, Petrarca e Boccaccio, che avevano composto le loro opere in volgare. E quindi è stata una sorta di ricerca puristica quella che ha poi determinato la scelta dell'italiano come lingua italiana, del fiorentino come lingua italiana.
Anche lì secondo me c'erano delle motivazioni economiche notevoli, a monte secondo me qualcosa. Cioè ti immagini ora, dove vado a pescare per la scelta della lingua? Allora c'è, senti, il piemontese, il calabrese, il sardo e il toscano. E vabbè, dai, scegliamo il toscano. Ti immagini avessero scelto il sardo, ora si parlava tutti sardo.
Io sarei stata contenta, dire la verità.
Probabilmente ci sono delle motivazioni anche.
Il torinese.
Wow. Il vecchio regno sardo-piemontese avesse vinto in questa, capito?
Ah, e invece no, hanno scelto la lingua delle tre corone.
E che c'erano ancora i banchieri lì, dopo secoli, capito, che dettavano legge, i soldi. Lì.
Un saluto a Dennis Verdini, se ci sta ascoltando. È così. sì, voi che lingua avreste scelto, per esempio? Io sono d'accordo sul sardo, non sì, il napoletano sì, perché è troppo difficile, il sardo poi mi piace di più, quindi scrivetecelo a postawombat@insiberia.net, vogliamo sapere.
Dai. Sondaggione.
Il sondaggione di oggi, quale sarebbe stato secondo voi il codice linguistico prescelto per l'Italia? Io ho finito il mio pippone basato
anche l'umbro, Mauro. Anche l'umbro però, eh.
Osti. No, osti però non lo dicono.
Non penso, no.
Perché no? Abbiamo un...
Sghiaccia il bottoncino per il microfono.
Schiaccia, schiaccia. Niente, quindi il mio pippone per ora è finito. E, anzi, no, vai, una piccola chicchina finale. Nel 1863 solo il 2,5% della popolazione usava l'italiano perché era appannaggio dell'elite colta.
Solo la RAI ci è riuscita a unificare l'italiano.
Infatti le stime di persone che hanno abbandonato il dialetto per... abbandonato, non è che è stata una scelta, però il momento in cui le lingue, diciamo, dialettali hanno iniziato ad avere meno preponderanza sul territorio è stato proprio il periodo del boom economico, dagli anni 60 fino al 1980, con davvero l'avvento della televisione commerciale e un cambio radicale degli usi e costumi degli italiani.
Sì, soprattutto l'esposizione a un codice unitario, perché è vero, sì, esistevano i treni, grazie, ma se uno non si muove, non va in un territorio differente, non potrà mai entrare in contatto quotidianamente con una lingua diversa, per cui non avrà mai la possibilità di acquisirla, non avrà mai la possibilità di acquisirne le sfumature fonologiche, eccetera. Quindi per forza di cose serve un mezzo che la porti in casa questa lingua se in casa non c'è. Questo vale appunto con la televisione, probabilmente negli anni 60, così come lo è stato internet e il web per la lingua dei segni,
esatto,
e l'ha praticamente un po' riunificata in questi ultimi 20 anni.
Oppure diciamo, la guerra.
Sti cazzi.
C'era un signore, sì, questo è un bel aneddotino, c'era un signore che abitava vicino a casa di mia nonna, io avevo 5-6 anni, lui ne aveva forse più di 80, che non parlava italiano, parlava solo dialetto ferrarese, ma si chiamava Johnson.
Capito.
Da qualche parte parlando, l'avranno pescato.
Magari detto scritto Gino, con la G, I, O, N.
No, no, era stato proprio Johnson, oh, con wow, la grafia corretta inglese, però lo chiamavano tutti Gino.
Splendido.
Per cui ora cuccatevi questa.
Allora, a proposito,
sentite che perla che abbiamo per voi.
Casa mia!
A casa sua!
Nel mio nuraghe, non lo vedi?
Sì, ma è una strana stanza, non la
siamo
conosciamo.
Siamo nella salone della scienza e della tecnica.
Sì, perché lei a casa sua ha un salone adibito alla scienza e alla tecnica.
Un salone adibito alla pesca, un salone di un sacco di roba.
Tutto nel suo nuraghe.
Volete che vi faccio vedere?
No. Senta, cosa fate in questo salone? Un esperimento chimico, mi sembra.
Beh, no, sono stato incaricato da un ente famosissimo sardo,
sì,
per sviluppare, contenere, aiutare la lingua sarda.
Cosa sarebbe, l'Accademia della Crusca?
Sì,
No, l'Accademia della Botarica.
Ma che cosa?
Sì, l'Accademia Crusca, noi la diamo il porcia,
ma
io
che
non la scendiamo,
no,
così
dico anche noi, ma si chiama...
È il nome dell'Accademia che
Accademia
la
della Botarica.
Vabbè. E che incarico ha avuto, scusi?
Allora, l'incarico è questo. Come ben sapete, il sardo è una lingua, l'italiano un dialetto.
No, senta, Nico,
scusi, questo non
diciamo
lo sappiamo,
fesserie,
né vogliamo
allora,
sentirci dire.
Allora, Ridacchio, già milioni di anni fa è stato dimostrato che il sardo è una lingua
sì,
superiore.
Sì, da un demente, credo. Cosa sta dicendo?
Capito? L'hanno detto anche loro, quindi è vero. Abbiamo finito quei pipponi, quelli proprio stratosferici da professorine.
Ora ci divertiamo.
E abbiamo il nostro primo ospite della serata. È un ospite che ci vorrebbe continuare a leggere un testo che abbiamo iniziato a leggere le volte precedenti, quella 2 puntate fa, se non erro. La parlata di Montepulciano e dintorni. Abbiamo qui con noi in studio, signore e signori, un poliziano doc. Chi sono i poliziani? Ce lo vuole dire lei?
Buonasera citte, buonasera citti. I poliziani sono gli abitanti di Montepulciano.
E perché tutta questa differenza poliziano, Montepulciano, basta finisca con ano e tutto un dire?
Perché il nome antico di Montepulciano era Mons Politianus o Polizianus, e quindi Infatti il famoso poliziano, Agnolo Poliziano, il poeta scrittore del Cinquecento, veniva chiamato Poliziano perché era, diciamo, il soprannome. Dal luogo di origine a Firenze lo chiamavano Mi, è arrivato il poliziano.
Mio, le arrivo.
E arrivò il poliziano. Mio. Attraverso tutta la Val di Chiana.
Dio Luppo. Ma torniamo a noi, ecco la botta delle madonne, botte da orbi. Torniamo a noi, al nostro librino. Quali detti ci vuoi leggere quest'oggi?
Torniamo al libro, La parlata di Montepulciano e dintorni.
Libro, allora, libro.
Allora, prima, siccome io sono un attento ascoltatore dell'Accademia della Brusca, volevo dire che ascoltando la puntata della settimana scorsa...
Sta arrivando un cazziatone, no, tutti no, a terra!
Sì. La signorina rossa maremmana, ho notato, visto che si parla di vernacoli, dialetti, lingua, che praticamente molte parole, molti termini, molti modi di dire sono quelli maremmani, assomigliano molto a quelli chianini e valdorciani. L'unica cosa che in Val di Chiana non abbiamo la gorgia, non abbiamo la C aspirata, abbiamo una C un po' strana, un po' boh. Vabbè, comunque, questa era una parentesi.
Bronzo, da gottate di vino.
Era una parentesi mia, così sto prendendo un po', mi sto allargando un po' troppo.
Mio, si allargo.
Si allargo tutto. Allora, a Montepulciano abbiamo dei detti che spesso sono riferiti a personaggi proprio del luogo o un po' inventati, un po' di personaggi mitici che non sa se sono esistiti o no. Vi faccio subito un esempio di questo personaggio, un tale Betto, che è rimasto famoso solo il cane, però, il suo cane. E si dice appunto di cane di Betto. Fai come il cane di Betto, oppure ma chi so io, il cane di Betto? E praticamente il cane di Betto che faceva? Mentre tutti trombavano, lui si leccava i coglioni.
Quindi, ma coglioni in radio si può dire?
Sì. No, poi stiamo citando un testo. Chiaro. Vi leggo dalla parlata di Montepulciano. Personaggio sconosciuto, di cui è rimasto famoso il cane. Fa come il cane di Betto. Si dice di chi, invece di partecipare a qualche divertimento, si contenta di sta a guardare, per timidezza, paura o altro. Questo cane, mentre gli altri si accoppiavano, se ne stava in disparte a leccarsi appunto i coglioni.
Vedi però, poraccio.
Ma questi poliziani ne sanno una più del diavolo.
Dai, dicene un altro, ti
vediamo,
prego.
Vediamo.
Dai, pesca quello giusto.
Che succede? Ah, questo modo di che non è proprio un detto, è un modo di dire, un...
Sì, ma noi li vogliamo tutti,
Mi sa mill'anni. Mi sa mill'anni significa praticamente proprio così, detta la lettera, non vedo l'ora.
Mi sa mill'anni.
Desidero molto, no? Non vedo il momento in cui si avveri questa cosa. E
tipo,
praticamente...
si va a fare un aperitivo, mi sa mill'anni.
Guarda, mi sapeva mill'anni ed andò a fare un aperitivo.
Ah, ecco.
C'era un certo Mence, altro personaggio, questo però realmente esistito, che aveva un'osteria, che diceva, mi sa mill'anni di sposarmi per vedere chi piglio. Era curioso così. E poi, andando sempre avanti in ordine alfabetico, perché stiamo appunto leggendo un dizionario, c'è quest'altro detto. Speriamo bene, disse quello che cacava al cuore. A chi dice di sperare? Oppure c'è anche questa versione. Credevo peggio, disse quello che aveva cacato il cuore.
Non saprei quale scegliere in un momento di disperazione totale. Sono meravigliosi.
Questi, diciamo, sono dei piccoli esempi.
Stupendi.
Oppure c'è, diciamo, un detto, questo per concludere, uno più, diciamo, quasi in rima, che dice, finché la bocca prende e il culo rende, si va in culo alle medicine e a chi le vende.
Wow.
Io ne conoscevo un'altra di origine veneta, ma non ve la sto a dire.
No, ormai la vogliamo sapere.
È il famosissimo trombe de culo, sanità de corpo. Se non avessi il culo sarei già morto.
Fantastico. Questi li voglio fare miei. Grandi interventi dal tavolo della Brusca. In realtà questa voleva essere una gara, una sorta di confronto fra Fiorentino e Poliziano. Un vero Fiorentino qui non lo abbiamo stasera, perché diciamo ci ha dato il pacco. E allora... Ah, un attimo solo, andiamo a pescare qualcuno dal salottino della Brusca e lo buttiamo subito nella mischia.
Andiamo, vieni.
Venghino. No, pare che il salotto si sia votato all'improvviso. Allora facciamo tipo Fantozzi, che io mi metto la barba finta, gli occhiali e il cappello e fingo di essere fiorentina.
Vabbè, io come si
in
dice...
maniera assolutamente ignobile.
Come si dice dalle mie parti, mi cavo da coglioni.
No, dacci un po' di supporto in questo momento disperato.
Ma mi manca la gorgia, guarda.
Hai ragione, a chi lo dici? C'ho la gorgia dentro, Lucrezia però. Allora, qui ci eravamo segnati, io ci provo, ma abbiate pietà di me, perdono a tutto l'Interland, vi prego. Barba, mi passi il naso con gli occhiali, e mi passi il molletto da mettere nel naso.
Faccia l'accento svedese.
Leassi un dio di ulo. Chiaramente significa levarsi il dito dal culo. Che vuol dire? Vuol dire sapersi arrangiare da soli. Tutto nasce dal fatto che si presuppone sia facile togliersi un dito da lì dal culo, senza che ci sia bisogno dell'aiuto di nessuno. Tipo... Certo, un tu ti sa alleare nemmeno un dio di uno senza tu ma. Tipo, ci deve essere sempre tua mamma ad aiutarti, altrimenti da solo non sai fare nulla. Questo era il senso. Perdonatemi, Firenze e in generale tutta la Toscana, vi prego, perdonatemi. Passiamo a qualcosa di più facile da dire. Ma che desta sempre tanta curiosità da chi arriva da lontano. Ma che vuol dire il Tony?
Il Tony? Io lo so.
Abbiamo
il Tony
tante.
E il sud di Tony.
Ecco, sentiamo, dicelo.
Se non sbaglio, se non erro, il Tony è la tuta da ginnastica.
Esatto. Brava, è la tuta da ginnastica, ma da dove viene questa sigla? Ci sono tantissime ipotesi, io qui ne ho nel nostro vocabolario di Stefano Rosigalli, io ne ho tre versioni, quelle che più quelle più frequenti, quelle che si sentono un po' più spesso. Allora abbiamo... Allora, tutte e tre derivano più o meno dal secondo dopoguerra. Allora, abbiamo la prima che afferma che i soldati americani che stavano a Firenze, appena finita la guerra e una volta saputo che sarebbero stati rimpatriati, cucirono sulle loro tute la sigla TO, quindi TO, proposizione A, NY, quindi acronimo di a New York, to New York, che per l'appunto significava sto per tornare a casa. Queste tute con la scritta Sony erano rimaste poi fra la roba usata in vendita a San Lorenzo, è da lì che nacque il binomio tuta da ginnastica uguale Tony. Scusate, io sto
male.
Per morire.
Sto per sentirmi
io,
male,
guarda, farei un secondo sondaggio e inizierei a votare le tre opzioni. Quale ci piace di più? E
allora,
quale
opzione 1, Tony,
meridonea.
Come Rimasuglio e il mercato di San Lorenzo, tu New York.
Splendido.
Seconda.
Qui abbiamo, seconda, riconosce T.O.N.I. come un acronimo toscano di Tusa Olimpionica Nazionale Italiana. Non si sa, prendila così come te la regalo, perché di più non so.
I Toni.
Questa è la seconda, probabilmente nello stesso periodo c'era stata qualche Olimpiade, per cui bla bla bla.
39.
Non si sa, però appunto chissà qualcosa di più.
O 56.
Riguardo questo argomento, vi prego, dateci informazioni, scrivete apposta a wombat@insiberia.net, perché abbiamo bisogno di chiarimenti. Purtroppo non possiamo fare altrimenti che chiedere aiuto da casa. E la terza invece attribuisce a quando un certo Anthony, con Y finale ovviamente, andava in giro vestito con un maglioncino e dei pantaloni di panno grigio, insomma come uno dei tanti tipici grulli di ogni città. L'origine in quest'ultimo caso proverrebbe dal suo nome, vestito come Tony. Poi sintetizzato e abbreviato in Tony. Ora, questo nome nasconde poi una particolarità del vernacolo fiorentino. Se diciamo i Tony, pronunciato come se ci fosse una doppia T, ci riferiamo alla tuta da ginnastica, quindi i Tony. Mentre se diciamo i Tony, pronunciato con una sola indebolita T, che per me risulta difficile, intendiamo i tuoni.
I tuoni
di quando piove, c'è cioè una scarica elettrica atmosferica, la riporta così il nostro Stefano Rosigalli. Quindi i toni è la tusa, i tuoni sono i tuoni.
Quelli che ci sono sul Morello.
Mamma, no, vi prego, aiutateci.
Volevo ringraziare il Rosigalli per averci reso la vita un inferno. Per noi che non siamo fiorentine, figuriamoci. Ora.
Io abbandonerei qui questo testo perché è ridicolo che lo debba presentare proprio io in trasmissione. Abbiate pietà, se avete informazioni riguardo i toni, datecele, scriveteci o mandateci un messaggio,
Posta
venite
Wombat
di persona e fate qualcosa per chiarirci un po' le idee, perché noi non siamo in grado.
No, assolutamente no, abbiamo bisogno di voi fiorentini.
Ma no, continua.
No, abbiamo bisogno dei fiorentini, basta, okay. È finito, il periodo si conclude qui.
Punto. Allora ascoltiamo un pezzo sì, di un amico carissimo. Allora, ce l'abbiamo pronto, sì, il Daretta, sì, per l'appunto, è tutto collegato. Sembra che un po' noi si faccia le cose a caso, ma non è così.
Daretta e Wombat.
Daretta, via!
Ciò che ascolto, cammino capovolto, vedo sparire fantasmi quando mi volto, leggi l'orrore scritto sul mio volto, fissando un futuro dissolto, a malapena faccio il disinvolto, tolto, quel poco d'ironia, ciò che resta non è molto, i vermi mi parlano con fare colto, vengo coinvolto, da un problema che pare non vada risolto, meglio se non risulta il male risalta, si esalta e salta in alto, tra fiori di cemento e prati d'asfalto, sotto un cielo blu cobalto. Lacrime di smalto, piogge di multe, sogni sepolti in luogo occulto, scuro culto, ogni attimo gettato al vento e bene accolto, ogni frame finito in fiamme viene raccolto. scritto in cotto. Otto, evoco volutta, la mania di clepto, adepto al punto di psiche, ai violini di psycho, incapsulo calizio, creo eclipse, altero sinapsi con ipnosi XY, silo cibe, cibamo di cibo, apnea, senta, apneotica, cambia ottica, miseria in forma metrica, escono fantasmi dal mio cocktail, tail from the crypt, un radar che ti capta, maleficio scritto in cotto. Otto, evoco volutta, la mania di clepto, adepto al punto di psiche, ai violini di psycho, incapsulo calizio, creo eclipse, altero sinapsi con ipnosi XY, silo cibe, cibamo di cibo, apnea, absenta, apneotica, cambia ottica, miseria in forma metrica.
Eccoci qui.
Tornati in diretta, abbiamo ora.
Dopo Misery deve morire, abbiamo un, quizzone. Il quizzone questa volta però è fra l'Emiliano e il Sardo.
La nostra querella linguistica tra la Nenia sarda e io, la Nina, la Pinta, la Santa Maria.
Cara mia Nina.
Che sono invece emiliana.
Tratteremo quale bagaglio, spessissimo bagaglio
linguistico e non solo,
quello alimentare, perché come dicevamo prima tutte le lingue, tutti i dialetti si formano e formano un lessico ricco in base ai contesti, ma ditemi quale lingua e quale dialetto non ha un grande bagaglio legato al cibo, al trombare
e a tutti i bisogni primari. Okay. E a tutti i bisogni
Brava,
primari.
Tagliami così. Censurami.
Ciao mamma.
Censuramela. E allora, come la volta scorsa, scriveteci a postawombat@insiberia.net per dirci il significato dei detti che state per ascoltare.
Se ce la fate a capirli.
Mm. No.
Non che non abbiamo confidenza nelle vostre capacità, ma sono parecchio difficili.
In Italia parliamo italiano, ovviamente, ma parliamo anche toscano, sardo e centinaia di altri dialetti. Forse è proprio per questo che a volte fatichiamo a capirci.
Zitto a me, stato zitto tu, strun!
Oh, da decentaio, stavo a dormire!
Oh, becco, perché non ti chiedi un po' io? Non ti si sopporta più!
Zitti, sta...
Però, quando si tratta di cibo, parliamo tutti la stessa lingua, no?
Questa era la premessina, chiaramente. Adesso inizieranno i primi detti in emiliano.
Al pan di Eter, al gasset grost. Al più buon di Ross, la cupa sua mamma per andare in gita con gli orfan.
Questo è terribile.
Terzo.
A cagare corar, a sa smerdi garit.
La famosa finezza proverbiale emiliana.
Fantastici.
Al magnere vank sulla panza d'un mort.
Questa è. mi sembra molto
abbiamo
semplice.
Abbiamo detto 1, 2, 3 e 4... Emiliani, li vogliamo riascoltare?
Tutti.
Diamo una chance in più ai nostri ascoltatori.
Al pan di Eter, al gasset grost.
Questo era bolognese. Via, vi faccio anche la geolocalizzazione.
Al più buon di Ross, la cupa sua mamma per andare in gita con gli orfan.
Questo riguarda la Nenia.
A cagare corar, a sa smerdi garit.
Questo era il famoso detto della domenica del nonno Luigi, cioè di mio nonno. Ce n'era un altro, giusto?
Sì, 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 il quarto.
Al magnere vank sulla panza d'un mort.
E questa era mia nonna invece che lo diceva, ma è molto facile.
Adesso partiamo con i tre detti in sardo più semplici, secondo me più comprensibili. Sì, perché io sono stata più buona. Io amo i nostri ascoltatori.
Anche
non
io.
Non sono mica come te, perfida.
No, io gli voglio tanto bene.
Pronti, parte il primo.
Pani e gasu, binu arrasu.
Questo è facile.
Lorella la cassa 4. Com'è più fine la nenia quando parla.
Lo dovrei dire adesso di persona, registrato. Vai, no? Vai. Pani e gasu, binu arrasu.
Io non lo capisco.
Vabbè. Secondo.
Piragotta e piragrua, d'ognuno a domu sua.
L'ho capito.
Grande. Terzo detto.
Subino a su savori, subani a su colori.
L'ho capito, ma non riesco a comprenderne il significato, la trasposizione italiana. Il secondo che hai fatto sentire, sì.
Bene. Direi non c'è bisogno, li vogliamo risentire.
Io farei risentire sì, il primo solo perché è difficile.
12.
Pani e gasu, binu arrasu.
Ma io non lo so. Non
sei mai stata in Sardegna?
Purtroppo no.
E quello ti frega.
Vengo con te quest'estate.
Miei, questo ti ha fregato. Andiamo. No, d'estate no, io al mare non ci vado.
Ci vado
sono
io.
Fotofobica. Ci si va solo d'inverno. Oppure d'estate, ma se esce solo la notte.
Ok.
Vai, ci sto. Andiamo, prepara il biglietto, forza. Benissimo, fatto. Quindi aspettiamo le vostre traduzioni o i vostri commenti riguardo tutta la puntata o anche soltanto riguardo i modi di dire, eccetera, eccetera.
Le infamate.
No, quelle risparmiatevele, dai, la vita è già una merda così, ma anche no, diciamo anche
Scriveteci
no.
Le cose scritte a sgrammaticate.
Quelle belle, quelle medio belle, quelle medio così così, ma le infamate no, dai, non c'è bisogno.
E non veniteci...
si sa che ci state infamando.
Non veniteci a dire che sono critiche costruttive, perché le critiche costruttive non esistono. Quindi comunque scriveteci a postawombat@insiberia.net oppure potete anche twittarci su twitter.com/radio wombat fi come Firenze, oppure scriverci un messaggino in privato su facebook.com/radio-wombat-firenze.
Ma che brava. E ora, dopo tutto questo cibo, nonostante la mia veganità, ho deciso di mettere questo pezzo. Mi dispiace tanto, ma questo ci stava troppo bene. A, per simpatia del personaggio.
B, perché c'è la Gea nel video.
Esatto, e poi ciao, perché Gea. È un pezzo meraviglioso. E quindi vi facciamo sentire questo pezzo molto carino. Ciao, ciao!
Sì, Ciccio, te tu la capivo. Firenze, Nazi, e che si mangia qui? Lampredotto Night and Day, Il tipo di chiosco le ha posto, non lesina sui brode, conosce i miei gusto. Mi stronco una vaschetta a mezzo coi d'aretta. Fragale, spannocchia, la nostra razione le doppia. Questa launa è cosa per gente schizzinosa. Originale fiorentino, come Lampredotto nippanino. Da Gavinana allo Smanoro, la morale è sempre quella. Si pranza con la tripa e le budella. Lo prendo completo come ogni intortato. Sale, pepe, salsa verde, piccante, bagnato. Mi faccio un assaggio di quello insinino, coi vino rosso a calesco da pranzo briaco. Questa là è cosa per gente schizzinosa. Nale fiorentino come Lampredotto nippanino. E dalle cure all'isolotto la morale è sempre quella. Si pranza con la tripa e le budella. Il rituale si ripete a qualsiasi ora. Grazie bovino per l'eco interiora. Il barrocciaio non lascia niente in caso. Sui quattro quarti lodiamo le arti del tuo stomaco a bomaso. Questa là è cosa per gente schizzinosa. Nale fiorentino come Lampredotto nippanino. E per la gente di Firenze la morale è sempre quella. Si pranza con la trippa e le budella. Mangiare il lesso fa bene al sesso.
E finisce così.
Finisce così.
Finisce così il nostro pezzo preferito della giornata. No, in realtà sono due o tre quelli preferiti della giornata. Questo lo mettiamo al secondo posto solo perché tratta di Lampredotto e carne. Ecco, mettiamola così. E adesso invece abbiamo...
Che nessuna delle due mangia.
Infatti, la presentazione del libro. Io ci tengo ogni qualvolta decidiamo di presentare un libro...
A mettere il jingle appropriato.
A farvi sentire questo troiaio.
Una fionda.
Beh,
Ah, ma è meglio una fionda che una pistola, no?
Un mattone. Ma... E i libri indo ce l'hai?
I libri? Ah, ma ce l'ho tutti qua ce l'ho!
E che ce fai con tutta sta roba?
Ce lo so io!
E ce lo sa il nostro caro Pierino, ma ce lo sa anche Alberto Varvaro, che è l'autore del libro di oggi. È un libro semplicissimo, il titolo è Linguistica Romanza, corso introduttivo. È un libro a me molto caro perché è quello con cui ho praticamente iniziato l'avventura nello studio della linguistica e in cui soprattutto si parla molto di tutte quelle che sono le basi per capire anche in maniera abbastanza approfondita quali sono le origini della lingua italiana, delle lingue neolatine. Ci sono curiosità sulle varietà linguistiche, sul sardo. Perché ridi, Nenia?
Perché mi ti immaginavo col Tony sul divano a cagare il cuore studiando linguistica romanza di Varvaro.
No, ma è davvero facile, l'ho passato molto di peggio con altri libri, okay. Tipo con il libro di linguistica germanica, mannaggia, Arcore, me lo ricordo ancora quello. No, questo era semplice perché appunto si parlava quasi solo di italiano, il Tony non l'ho mai portato comunque. La cosa bella di questo libro, vabbè, sono poco più di 200 pagine, è stata scritta da un grandissimo linguista, appunto Alberto Varvaro, ed è un libro che, essendo dedicato agli studenti della nuova laurea triennale, è piuttosto semplice, non ha delle terminologie particolarmente approfondite, quindi secondo me ve lo godete e potreste anche millantare di so la linguistica romanza e potrei, guarda, fare anche un esame da 4 crediti che equivale a una 30ina di ore di insegnamento.
Senza.
Invece a me me l'hanno fatto studiare per un esame da 2 crediti.
Bastardi.
E tutto qua. Alberto Varvaro, Linguistica Romanza, corso introduttivo di Liguori Editore, questa di cui vi parlo in particolare, l'edizione del 2001, e denotate quindi quanto io sia vecchia.
Mi hai fatto venire voglia di bere una birra, andiamo avanti.
Andiamo a rinfrescarci perché giustamente cosa succedeva? Dopo le lezioni si andava da Carmelo a bere le birre.
Certo. A proposito di fare le cose a cazzo di cane...
Ad mentula canis, mentula
ecco,
canis.
Ecco, brava. Allora, dopo il libro non posso che farvi sentire questa perla.
Roba di qua. Non è cose che si risolvono con 2 schiaffoni. Io c'ho paura, Duccio.
Ci sono passato pure io. Tutti a dirmi fatti vedere, parla con qualcuno. Ma io ho trovato un modo per difendermi.
Cioè?
Semplice. Ho smesso di leggere. Non leggo più niente. Ma niente, eh? Libri, giornali, riviste. Un cartello di pubblicità nella strada.
Tu non lo leggi?
Non lo leggo. Non leggo una mazza e sto benissimo. Dice, fatti vedere, parla con qualcuno. Io non parlo proprio con nessuno. Io mi faccio i cazzi miei. Piace, diretta a me. Chiuditi a riccio. Non leggere più niente. Ti va saluto.
Chiuditi a riccio, Biascica. Che bellezza. Ovviamente questo era il fantastico Boris, forse l'unico prodotto della televisione italiana che vale la pena guardare e riguardare.
Come dimenticare Boris, ragazzi.
Però fortunatamente in streaming c'è tutto,
sì,
per cui andatevelo a vedere.
Ma penso
se non
di averne
mai visto.
Tipo una scorta di 6 cartelle salvate con le
preferito password. Guai a chi me ne tocca.
Esatto.
Io comunque sono come Mariano, praticamente.
Io mi sento più Isala.
Ok. Perfetto. Sei anche
un
molto...
personaggio, un capolavoro.
Sei anche molto in target con la trasmissione di stasera.
Sì. Benissimo, le cazzate le abbiamo dette.
Le cose serie anche.
Sì, infatti. Un'oretta buona, quindi non ci resta che salutarvi,
esatto.
Lasciarvi. Rimandare l'appuntamento alla settimana prossima, giovedì 19:30, sito, Twitter, Facebook, mail, ormai lo sapete a memoria, basta, non me lo ripetiamo più. Ultimo appunto, c'è qualcos'altro che vogliamo aggiungere?
No.
Un saluto ai tecnici, un super ringraziamento ai bimbi da Roma che ci hanno dato una mano enorme, ci hanno aiutato a risistemare lo streaming. Tutti gli amici nerd, non nerd, meno nerd, più nerd, barra meno socievoli, più sociopatici, tutti,
ma tutti molto amati.
Tutti molto amati, chiaramente. Grazie.
Ah, ne approfitto per fare il momento Wombat per il sociale. Se qualcuno sa come si digitano le lettere accentate sulla tastiera del MacBook Air, soprattutto le maiuscole, è pregato di farcelo sapere. Gabriella di Firenze ha bisogno di voi.
Lo faremo. Manda un Twitter immediatamente.
Manda un tweet. Bene, vi lasciamo a giovedì prossimo. Questi sono gli Walkie Talkie con Perifrastica.
Adieu.
Sugli sfalli dei quattro quattri ce ne imo quatti come quati. Promenaderemo rumorosa testa, ma volontiamo che la multiplexi diventi single glass. Per cui il cosplayer non cospira ai duoli dei suoi suoli esistenziali. Semplicisticamente esso si veste attraverso, non è che attraverso il vestimento pre individua se stesso. Egli è già, è solo un attraverso tempo. Quanti do che ti permetterebbero i 3 miliardi di ettometri? E tu neanche uno. Sei l'aspirazione del carnefice che ti figge senza croce, poi ti guarda mentre frigge un ictus rimasuglio che ha ripato giù alla foce senza fiocine, come la prima plurale quando trova. Questo è il rap americano, il parleggio del Naviga Amerigo, con un piede sulla nave pirata, un piede sulla nave del puritano. Questo è il frulla frulla che mai ti consuma, che mai ti frutta, che non trasduce da nessuna ragazza, intendi. Se ti obferisci, obtagli, permessami di mendicarti dopo averti inferto danni a dadi, dove la concretezza avviene solo quando dei concetti adolescenzi si ritrovano a giocare a Dungeons and Dungeons and Dungeons and Dungeons. Tu rapinami, me, che non ho mini, me, ma solo isole in cui barca portarsi. Il migliore è il purgatorio, quando salti dei passaggi e guardi gli altri alteri non sforzarsi. E io ti contrappugno monocipite, mi biscotto del tuo bisbetismo, scenata inconsueta, sapevole alla ricerca del colpevole. Stufi di trovare sempre colui, disegna stereo con la DX e la SX, quale FDX ha precisato che il creato debba impantagarsi su due sole direzioni o parti, esclusi indietro, avanti, sopra, sotto e flibio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. E chi lo espettora che la numerologia è facile? Chissà quanta gente idolatra il 3 come un segno zodiacale, e quanti e come si avvicinano al 4, all'8, quanti si sentono unici nel capire un 10, un 11, nell'interpretare il 12, e quanto il 36 milioni si allontani da una comune percezione tassificata del numero. Io stimo il 2 come unico numero primo pari, come unico numero primo patta, che mi emulsiona dal lemure catta del Madagascar. Ma dopo la genetica mi lusinga, ma posso sempre tornare Cotopulo, dove la rotring non è una siringa, quando l'umano mi si retriga e tutti pirla di retroguardia in griglia con la retrogradia, danno del pirla a me che nasco come tra Bastia e Daiaccio. Sono come un pirla in mezzo ai pirla che mi impialliciano in questa condizione da pirla, ma senza mai fiatarsi a capirla. Ci rimango come un griso, un nibbio, al rei pirla, 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 pirla. Anche io le dico le parolacce. tette, figa, cazzo, tegumento, pompino, cattedrale. Anche io faccio vocabolo, anche io posso occultare la sintassi per essere simpatico. Gli smemorio degli etimi, in pochi ettimi, mi contrammuffo in frasi da 160 caratteri. Ma non ti sembro credibile quando faccio l'ignorante? Non ti sembro credibile? E questo vuol dire o che io fingo male e quindi sono un pirla, oppure che anche tu hai un'attenzione di qualsivoglia tipo per le relazioni e variazioni comportamenti. Quindi non sei stupido. In entrambi i casi ti tocca o faticare o dirmi chi se ne frega o inventartene una terza.
Ci siamo dimenticate di elencare gli appuntamenti del fine settimana a Firenze.
Vista in bianco e nero con una pecora che cammina nel prato.
Sabato 26 presso il CSA Next Emerson in via di Bellagio, concerto collettivo dei Nuovi Rumori dal titolo Winter is Coming. Dalle 22 Affranti, Gli Altri, Rifkin Kazan e Quiet Pig.
Bene.
Ninux Day, la due giorni presso l'ex fila dalle 10 di mattina. Non hanno specificato il giorno.
Ma è sempre sabato 26.
E domenica 27. Infine, al CPA Firenze Sud, dalle 17.30, dibattito sul 41 bis isolamento. Alle ore 21 cena benefit e alle ore 23 una smandrappata di concertoni.
Esatto, cena benefit per gli 86 denunciati, c'è da tirare su un po' di soldini.
Denunciati andiamo, per il processore, andiamo, andate con loro,
e
andate con Dio.
Poi
domenica 27 ancora il Linux Day presso l'ex fila dalle ore 10 di mattina. Per informazioni sul programma, wiki.ninux.org/ninuxday2016.
Bene, allora, arrivederci, grazie per l'attenzione dedicata, ci alla prossima settimana.
E continuate a seguire i programmi di Radio Wombat.